Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando si considera le persone che hanno compiuto molto nella vita, che hanno avuto una vita che contava, che hanno fatto una vera differenza nel mondo, anche nel loro piccolo, però una vera differenza, hanno una cosa in comune, anche in campi diversi. Sono persone che hanno avuto un traguardo principale. Uno che si impegna in tante direzioni non diventerà bravo in nulla. Gli atleti che vincono sono bravi in uno sport e si dedicano a quello sport. E così, perché sono dedicati che fanno progresso. La stessa vale in tanti campi della vita. Per esempio, ci sono quegli autori che sono quelli più rinomati, i più bravi attori, gli scienziati, quelli che fanno successo in qualunque campo, si dedicano ad una cosa e principalmente ad una cosa sola. Quell'autore scrive tutto il giorno. Lo scienziato si impegna nella scienza tutti i giorni. Non hanno tempo di diventare bravi in altri campi perché si specializzano, si concentrano su quello che per loro è più importante. Quando cerchiamo di compiere mille cose diverse, non arriveremo mai a compiere una cosa di vero valore e che è veramente dura. La nostra energia, i nostri pensieri, i nostri impegni vengono dispersi in quel caso. Questa è la differenza fra un tubo di acqua che esce in un getto tutto in un punto piccolo, quindi molto concentrato, quell'acqua e quel getto di acqua può spostare tanta terra, ma tu prendi la stessa pressione di acqua e lo fai disperdere in mille buchi e non avrà forse di spostare nulla, compiere nulla. Il pastore John Piper disse, per quanto riguarda come avere una vita che vale, dice, non devi conoscere tante cose per poter avere una vita che fa una vera differenza, una differenza che dura. Piuttosto devi conoscere poche cose, ma conoscerle bene. Cose di grande importanza che importano. Anzi, basta conoscere una cosa che veramente importa. E così tu puoi avere una vita che veramente vale, vivendo e morendo per quell'unica cosa. Allora, la tua vita avrà grande valore in qualcosa che veramente dura per l'eternità. La tecnologia moderna, il modo che viviamo oggi ormai, ostacola di vivere focalizzando su una cosa, quanto è vero. Così i mezzi moderni, cellulari, SMS, internet, smartphone, rendono difficile essere concentrato, perché siamo distratti da qua e da là costantemente. Una cosa porta a vedere un'altra cosa che ci porta a vedere un'altra cosa. Oh, quello mi fa pensare a quello che poi mi informa. Correndo sempre, così possiamo perdere 5 minuti qua, 10 là, 20 là. In un attimo, facilmente, ogni giorno. Spesso riempiamo le ore della giornata, ma non compiamo qualcosa di importante. Magari abbiamo fatto tanto, ma effettivamente abbiamo fatto poco, o meglio dire abbiamo riempito un'ora, ma non abbiamo nulla da durevole da quell'ora. Forse abbiamo soddisfatto la carne, facendo cose piacevoli, ma il nostro tempo non è stato ben speso. In realtà dentro, in quei casi, la nostra anima è scontenta. Quando noi sprechiamo tempo, l'anima è scontenta. Sentiamo il vuoto dentro. Dio ci ha creati per qualcosa di valore. E investire in cose che in realtà non hanno valore ci lascia vuoto. È un discorso perdere un'ora, pur non essendo una cosa buona. Non rovina la vita in sé. Abbiamo tutti fatto questo tante volte. Però, se perdiamo non un'ora, ma se perdiamo un'ora qua, un'ora là, un'altra ora là, cominciamo a non perdere solo un'ora, ma a sprecare la vita. Vivere una vita che non ha un vero senso è una cosa terribile, una cosa triste, è una vita sprecata. Questo è un vero fallimento. Una vita sprecata è una vita effettivamente maledetta e non benedetta. Certamente nessuno di noi cerca di sprecare la vita, non è una cosa a cui miriamo. Non è mai il traguardo di qualcuno di sprecare la propria vita. Succede un pochettino alla volta, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno. Succede spesso con tanti piccoli investimenti. Questa è una cosa molto triste. Non serve cercare di sprecare la vita, basta non impegnarci ben in modo ben pensato per investire bene e la vita sarà sprecata. Questa è una brutta notizia, che è facile sprecare la vita, però c'è anche una buona notizia. Per quanto è facile sprecare la vita, è anche facile non sprecare la vita. Ovvero, è facile, o meglio dire è semplice, avere una vita che veramente conta. Basta concentrare con tutto il cuore in una cosa che veramente vale. Se tu vuoi una vita che conta, che vale, allora impegnati a concentrare su una cosa che veramente vale nella vita. Se tu cerchi di cuore ad impegnarti in una cosa che veramente vale, allora la tua vita avrà un vero valore. In questo studio vorrei incoraggiare ciascuno a valutare la propria vita per scegliere il traguardo che meriti il tuo tempo e il tuo impegno e le tue emozioni, la tua forza, il tuo cuore, la tua vita. E cos'è che merita la tua vita? Per aiutarci a comprendere quello che merita la nostra vita, leggiamo insieme in Esodo 33. Esodo 33, iniziando nel versetto 17. Voglio considerare questo brano e poi vedere alcune applicazioni pratici per la nostra vita. Un po' di contesto per capire quello che stiamo per leggere. Ci troviamo in questo brano a Monte Sinai. Mosè sta lì con il popolo di Israele, sono da poco usciti dall'Egitto. Allora, in Egitto avevano visto la potenza di Dio nelle 10 piaghe. Per mano di Mosè Dio aveva liberato il popolo, gli israeliti, dagli egiziani. Dio aveva guidato loro nel deserto, aveva miracolosamente aperto il Mar Rosso, aveva guidato loro adesso fino a Monte Sinai. E qui, mentre sono accampati vicino alla montagna e Dio aveva chiamato Mosè e ha parlato direttamente con lui, Mosè aveva chiesto a Dio di viaggiare con loro. Non vogliamo andare senza di te. E Dio aveva accordato questo. Mosè sapeva che aveva bisogno di Dio. Sapeva di non farcela da solo. Allora, con quel contesto, Mosè aveva visto insieme agli altri Mosè, in modo particolare, la gloria di Dio dal rovetto che bruciava alle 10 piaghe, al Mar Rosso. Mosè aveva visto la gloria di Dio. Tenendo quello in mente, leggo Esodo 33, leggete con me 17 a 23. L'Eterno disse a Mosè: farò anche questa cosa che hai chiesto, poiché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. Allora Mosè disse: deh, fammi vedere la tua gloria. L'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Quindi l'Eterno disse: ecco un uomo vicino a me, tu starai sulla roccia, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano, finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non si può vedere. Mosè è una delle pochissime persone nella storia del mondo che ha potuto parlare direttamente con Dio. Mi colpisce le frasi dirette e corte che Mosè dichiara in questo in questo momento, in queste situazioni. Pensate, Dio aveva da poco schiacciato l'Egitto con potenza. Aveva appena mandato fuoco e grandine sui loro campi. Aveva diviso il Mar Rosso, lasciando il popolo di Israele di passare sull'asciutto. E in tutto quello si era dimostrato glorioso. Mosè aveva visto la gloria di Dio. Questo è il Dio che scende sul monte Sinai con fulmine e fiamme, che fa tremare il monto. Questo è il Signore Dio, creatore di cielo e terra. E questo immenso grande Dio parla con Mosè come uno parla con suo amico. Non solo parla Mosè, ma gli dice: tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. Mosè stava davanti il sovrano creatore di tutto l'universo, il Signore dei Signori, e questo grande, immenso Dio gli dice che aveva trovato grazia ai suoi occhi e che lo conosceva personalmente, che indica un immenso favore su Mosè. A quel momento, Mosè, avendo trovato favore incredibile agli occhi di Dio, avrebbe potuto chiedere a Dio qualunque cosa. Che immenso privilegio di aver trovato grazia agli occhi di Dio e poter chiedere a Lui qualsiasi cosa. Allora, avendo questo privilegio, che cosa che Mosè chiede a Dio? Che cos'è che chiede? Quello che chiede, troviamo nel versetto 18, è una richiesta stupefacente. Potendo chiedere qualsiasi cosa, avendo trovato grazia agli occhi di Dio, Mosè chiede, e leggo, Deh, fammi vedere la tua gloria. Mosè chiede di vedere la gloria di Dio. Ma Mosè aveva già visto la gloria di Dio. Effettivamente, Mosè aveva visto più della gloria di Dio di quasi qualunque altro uomo. Aveva visto la gloria di Dio in una fiamma di fuoco in mezzo a un rovetto. Aveva visto la gloria di Dio nelle piaghe sull'Egitto. Aveva visto la gloria di Dio quando Dio aveva aperto il Mar Rosso. Adesso vedeva la gloria di Dio sul Monte Sinai. Ma Mosè voleva vedere più della gloria di Dio. Uno poteva pensare che Mosè avesse sprecato la sua richiesta, in quanto aveva già visto la gloria di Dio. Ma in che senso voleva vedere di più? Perché Mosè, che aveva visto così tanta già della gloria di Dio, perché voleva vedere ancora di più? Perché dichiara, fammi vedere la tua gloria? La risposta è molto importante per noi. Mosè capiva che non c'è nulla nella vita grande quanto vedere la gloria di Dio. Sapeva che nonostante che aveva visto forse più di qualunque altro uomo, c'era ancora una quantità infinita di gloria ancora da vedere. E perciò, avendo il privilegio di chiedere a Dio qualunque cosa che voleva, Mosè chiedeva a Dio di vedere più della sua gloria. Fammi vedere la tua gloria. Questo era il desiderio del suo cuore. Questo era quello che lui desiderava. Allora, fratelli e sorelle, vorrei dirvi che noi dovremmo avere la stessa richiesta che aveva Mosè. Anche noi dovremmo desiderare di vedere di più la gloria di Dio. Molto spesso, all'inizio della vita cristiana, abbiamo un certo zelo iniziale in cui abbiamo gioia perché vediamo qualcosa della gloria di Dio che non vedevamo mai prima. Però, se non siamo attenti, cominciamo ad impegnarci in altri aspetti della vita cristiana, anche cose buone. Cerchiamo di approfondire la dottrina, che in sé è molto buono. Però senza tenere gli occhi su il Dio della dottrina. Ci impegniamo a servire senza tenere gli occhi su il Dio che serviamo. Cerchiamo di evangelizzare, ci impegniamo in tanti aspetti della vita cristiana. Cerchiamo di essere buoni cristiani, ma perdiamo il senso di voler vedere più della gloria di Dio. Questo non è automatico, ma purtroppo succede facilmente. Quello che dobbiamo capire è che vedere più della gloria di Dio non è solo qualcosa che serve all'inizio della salvezza. Vedere più della gloria di Dio, sempre di più, è il cuore della vera vita cristiana. Per ogni vero credente, questo dovrebbe essere il suo desiderio unico che dura tutta la vita. Ogni vero credente dovrebbe pregare per tutta la vita: O Padre, ti prego, mostrami la tua gloria. Questo dovrebbe essere quell'unico traguardo che consuma, che arde nel cuore di ogni vero credente. Allora, forse sapete che lo scopo della vita cristiana è di glorificare Dio. Allora, qual è la differenza fra glorificare Dio e vedere la gloria di Dio? Cioè, vedere la gloria di Dio qui qua, glorificare Dio di là, qual è la differenza? Allora, pensate con me. Cosa vuol dire glorificare Dio? Se io glorifico Dio con questo sermone, che cosa ho fatto? Oppure, se tu glorifichi Dio ascoltando questo sermone, che cosa hai fatto che si potrebbe identificare con glorificare Dio? Quando glorifichiamo Dio, aggiungiamo alla sua gloria? Certamente no. Dio è già perfettamente glorioso. Dio è pieno di gloria e non si può aggiungere nulla alla gloria di Dio, perché già ha tutta la gloria, è tutto suo. Allora, che cosa vuol dire glorificare Dio? Semplicemente vuol dire questo: io glorifico Dio quando quello che io faccio porta altre persone, o anche gli angeli e i demoni, a vedere più della gloria di Dio. Cioè, glorificare Dio è rendere più visibile la gloria di Dio. Perciò, se in un sermone voi vedete più della gloria di Dio tramite un sermone, allora io ho glorificato Dio rendendo più visibile la sua gloria. Se il tuo modo di ascoltare un insegnamento ti porta a vedere più della gloria di Dio, allora tu hai glorificato Dio nel tuo ascolto. Più la gloria di Dio è visibile, più Dio è glorificato. Allora, alla luce di quello, la richiesta di Mosè a Dio di vedere più della gloria di Dio, mostrami la tua gloria, è effettivamente la stessa cosa per lui di chiedere a Dio di glorificarsi. Perché se Mosè vede più della gloria di Dio, Dio è più glorificato. È quasi come se Mosè avesse chiesto: ti prego, glorificati in me, cioè mostrandomi più della tua gloria. Perciò, quando parliamo di vivere per un unico scopo per tutta la vita, lo scopo giusto per un vero credente è di vedere più della gloria di Dio e di far vedere più la gloria di Dio. Allora, prima di andare avanti, dobbiamo capire qualcosa di estremamente importante. Dobbiamo avere chiaramente in mente che cos'è la gloria di Dio. Che cos'è che stiamo cercando di vedere? Che cos'è che Mosè voleva vedere? E prego che sia anche il nostro desiderio più profondo. Prima di tutto, dobbiamo subito riconoscere che noi non possiamo, noi che siamo finiti, dare una definizione a quello che è infinito. La gloria di Dio è infinita, quindi descriverla in senso completo è assolutamente impossibile. Però possiamo dare una definizione parziale che ci aiuta a capire quello di cui stiamo parlando in questo incontro. La definizione che possiamo dare, e ci sarebbero anche altri, ma questo è ottimo: la gloria di Dio è tutto quello che in Lui produce vera gioia e adorazione e eccitazione e timore e meraviglia in una creatura razionale che ragiona correttamente. È tutto quello che in quei momenti in cui i nostri pensieri sono onesti ci rende meravigliati di Dio. È tutto quello che attira il nostro cuore a Dio. E quindi vorrei considerare la gloria usando come sinonimo la bellezza assoluta di Dio. Vi do un poverissimo paragone, perché la bellezza di Dio è infinitamente al di sopra di qualunque bellezza creata da Dio. Però faccio un paragone solo per comprendere. Quando un uomo giovane vede una donna bella, può essere attirata a lei. trova piacere in quello che vede. Se vediamo un tramonto bellissimo, ci attira, fa qualcosa dentro di noi. Non è che meccanicamente dice, ah, è bello, sì, ma no, ci tocca il cuore. Dire che Dio è glorioso è dire che quando lo vediamo in modo corretto, secondo verità, siamo attirati a Lui. Il nostro cuore lo desidera. Vederlo ci dà grandi piaceri e soddisfazioni. La gloria di Dio è la sua bellezza assoluta. Allora, alla luce di questo, la richiesta di Mosè di vedere la gloria di Dio è la guida di come avere una vita ricca e benedetta. Cioè, guardando l'esempio di Mosè, ci mostra come noi dobbiamo vivere per poter avere una vita ricca e benedetta. Tu vuoi una vita che conta? Tu vuoi una vita benedetta? Una vita non sprecata? Allora, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente e con tutta la tua anima, impegnati ad un traguardo unico, quello di vedere più della bellezza di Dio nella sua gloria. Fa tua la preghiera di Mosè. Signore, fammi vedere la tua gloria. Problema. Problema grande. Andiamo avanti di nuovo in Esodo 33 e leggiamo la risposta di Dio a Mosè. Leggo Esodo 33, 20. Disse ancora Dio a Mosè: tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. La faccia di Dio rappresenta simbolicamente, che Dio è spirito, rappresenta il centro della sua gloria, rappresenta quello che Mosè voleva vedere. Eppure la piena bellezza della gloria di Dio, rappresentata con la faccia, è tale che se dovessimo vederlo per un attimo solo, sarebbe troppo per il nostro cuore da sopportare e letteralmente moriremo. Perciò il desiderio più profondo e più meraviglioso e più giusto della vita è il desiderio di vedere la gloria di Dio. Ma la gloria di Dio è tale che vedendolo ci distruggerebbe. Allora come possiamo superare questa barriera insuperabile? Se non possiamo sopravvivere vedendo la gloria di Dio, come possiamo cercare di vedere più della gloria di Dio? Come possiamo superare questo muro insuperabile? Quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Notate quello che Dio dichiara subito dopo a Mosè, e quindi leggo dal versetto 21 a 23. Quindi Dio, l'Eterno, disse: ecco un luogo vicino a me. Tu sarai sulla roccia, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. E poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non si può vedere. Ecco la soluzione, provveduta da Dio. Prima di tutto, dobbiamo capire che Dio parla in termini antropomorfici, cioè Dio è spirito, non ha un corpo, però usa l'esempio di un corpo per trasmettere una verità in termini che l'uomo può capire. Dio non può permettere a Mosè di vedere la pienezza della sua bellezza di gloria, qua che si rappresenta con la faccia, ma può mostrare a Mosè più della sua gloria e la sua bellezza di quanto Mosè aveva mai visto. Questo sarebbe rappresentato con le spalle, la schiena di Dio. Quindi Dio può mostrarci più di Dio e della sua gloria di quanto abbiamo mai visto, e quindi è giusto chiedere. Allora la domanda diventa: come possiamo vedere le spalle di Dio? Ovvero, come possiamo vedere più della bellezza di Dio nella sua gloria? Dove dobbiamo guardare? Cosa dobbiamo fare? Cosa ci dice Dio per come vedere più della sua gloria? Come possiamo vedere più la gloria di Dio? Allora, nella Bibbia vediamo solo due casi in cui un uomo, due uomini diversi, chiedono di vedere Dio. Solo due volte in tutta la Bibbia uomini osavano chiedere di vedere Dio. Ed è nel racconto del secondo uomo, Mosè è il primo, che chiede di vedere Dio, che troviamo come possiamo e dobbiamo noi vedere Dio. La seconda persona, sapete chi è che ha chiesto di vedere Dio? Fu Filippo, uno dei 12 apostoli di Gesù. Trovate con me Giovanni 14, versetti 8 e 9. Questo brano ci rivela come possiamo vedere Dio nella sua gloria e la sua bellezza. Leggo la domanda di Filippo a Gesù e poi la risposta di Gesù a Filippo. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con te e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre? Leghiamo questo che abbiamo letto a quello che abbiamo considerato prima insieme. Lo scopo della vita è di vedere più della gloria o della bellezza di Dio. Quindi, immaginate i discepoli. Filippo aveva capito l'importanza di vedere Dio e così chiede a Gesù, che a quel punto capivano di essere un da Dio pieno di sapienza, chiede a Gesù come potevano vedere Dio. Mostraci il Padre. Volevano vedere la gloria di Dio, la bellezza di Dio. E Gesù risponde semplicemente, guardate a me. Pensando alla dichiarazione di Dio a Mosè, guardare a Gesù è come guardare le spalle di Dio. Gesù è pieno della gloria di Dio, ma nella sua forma umana, quella gloria è rappresentata in una forma che l'uomo può guardarlo e vedere la gloria di Dio senza morire. Gesù è l'immagine visibile del Dio invisibile. Gesù è colui che rivela la gloria di Dio a noi uomini. In Cristo Gesù vediamo la gloria di Dio. L'Apostolo Paolo parla di questo in 2 Corinzi 4, versetto 6. 2 Corinzi 4, versetto 6, in cui Paolo dichiara, guidato da Dio, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Quando guardiamo nella faccia di Gesù Cristo, che possiamo fare senza essere istrutti, Dio ci rivela la sua gloria in Cristo. In un certo senso, la faccia di Gesù è le spalle di Dio, cioè Dio ci rivela in Cristo, in un modo che possiamo vedere la gloria di Dio senza morire. Questo allora ci porta ad un'altra domanda. Come possiamo noi vedere la faccia di Gesù? Ricordate che Gesù spiegava a Marta che Maria aveva scelto la buona parte, perché lei voleva essere seduta ai piedi di Gesù per guardarlo e ascoltarlo. Paolo spiega che considerava tutto quello che gli era importante prima come tanta spazzatura per l'eccellenza di conoscere di più Gesù Cristo. Era l'unica cosa che faceva, lasciando le cose dietro, protendendomi in avanti, una cosa faccio. Allora, vorrei proporvi tre modi, nulla di nuovo, ma tre modi che possiamo usare per vedere più la faccia di Gesù, la gloria di Dio in Cristo Gesù. Per vedere quella bellezza che soddisferà il nostro cuore. Molto semplice, già conosciamo questi, sono mezzi della grazia. Prima di tutto, possiamo vedere la faccia di Gesù e così vedere la bellezza della gloria di Dio quando preghiamo secondo le preghiere della Bibbia. La vita cristiana non è una vita complicata. Dio ci ha dato pochi mezzi di grazia che possiamo e dobbiamo usare volta dopo volta. La preghiera è uno strumento fondamentale che abbiamo da Dio. Se tu vuoi investire bene la tua vita, se vuoi una vita che veramente conta, se vuoi vedere più della gloria di Dio, allora tu devi pregare. Ci sono coloro che dicono che non hanno tempo per pregare, magari cercano di pregare nei buchi della giornata, un po' qua, un po' là. Ma questo non basta. Non basta un tempo occasionale. Quello è come un marito che dicesse, ma io non vado a vivere con la mia moglie, basta che ci sentiamo ogni tanto per telefono, la vedo ogni tanto in piazza, parliamo qualche minuto in chiesa, ma io vivo in un'altra casa e non mi impegno ad andare a casa sua a trovarla. Sarebbe assurdo per un marito di credere di avere un vero rapporto con la moglie vivendo così. Allora, come è necessario tempo con il coniuge? È anche necessario tempo insieme con il Signore ogni giorno. Certamente dobbiamo pregare anche durante il giorno, ma non prende posto in un tempo stabilito in cui preghiamo a fondo a Dio. Gesù parlava di entrare nella tua cameretta per pregare, quindi dà un'idea di avere un tempo stabilito. Lui parlava perfino di un posto stabilito. Io so che lì io ci vado ogni mattina, ogni pomeriggio, riconoscendo che quello è il mio tempo di passare il tempo con Dio, nella preghiera. Ma non è facile pregare, a volte è difficile. Giacobbe, se ricordate, lottava tutta la notte con Dio e quello rappresenta la preghiera. Spesso dobbiamo lottare per riprendere i nostri pensieri perché vogliono correre qua, correre là e dobbiamo lottare, combattere per far tornare i nostri pensieri, per concentrare su quello che preghiamo. A volte quando entriamo nella presenza di Dio, per mezzo di Cristo, avremo un cuore tranquillo e calmo, ma altre volte saremo stanchi dalla battaglia che sarà necessario per farci concentrare. Ma questo è quello che Gesù richiede da noi. Ci comanda a pregare sempre e a non scoraggiarci. Perciò, se tu vuoi vedere la bellezza della gloria di Dio in Gesù Cristo, e nulla vale più di quello, devi avere una vita di preghiera. Quella preghiera fondata sulle preghiere della Bibbia, che sono fatte nel nome di Cristo. Seconda cosa, che serve per vedere la gloria di Dio in Gesù Cristo, e dobbiamo essere un popolo della parola di Dio. Dobbiamo dedicarci con immenso cuore alla parola di Dio. È buono leggere libri pieni di verità bibliche, è buono leggere buone biografie di credenti, ma esiste un libro solo che Dio promette di usare per edificarci, e quello è la Bibbia. Nella storia della Chiesa, più volte la Bibbia è stata bruciata per non farla arrivare nelle mani dei credenti. Più volte le pagine della Bibbia sono state usate per accendere fuochi. Anche noi dobbiamo usare la Bibbia per accendere un fuoco nel nostro cuore. Infatti, l'unico modo per avere zelo per Gesù Cristo è di ardere per Lui e di avere vera conoscenza di chi è Gesù. Non posso ardere se non conosco Gesù. Se consideriamo la vera conoscenza di Dio, di Cristo, come tronchetti per fare il fuoco, allora, se noi conosciamo, se posso dirlo così, tre tronchetti di verità di Gesù, possiamo ardere con tre tronchetti di zelo. Se conosciamo quattro tronchetti di verità di Gesù, possiamo ardere con un fuoco di quattro tronchetti, quindi un fuoco ancora più caldo. E quindi più conosciamo di Gesù, più zelo possiamo avere per Lui. E perciò dobbiamo arrivare alla Scrittura. Come un boscaiolo arriva ad una foresta, dobbiamo lavorare per tagliare i grandi alberi, impegnandoci a prima capire il senso di un brano, e quando abbiamo capito bene e correttamente il suo senso, allora quelle verità possono essere usate per far bruciare di più in noi uno zelo per Gesù Cristo. Se tu cerchi di avere zelo per Cristo senza vera conoscenza, magari tramite emozioni o musica o quello che è. È come accendere un fuoco senza tronchetti. Quel fuoco si spegnerà quasi subito. Quindi dobbiamo pregare tutti i giorni con preghiere fondate sull'insegnamento della Bibbia e dobbiamo utilizzare le scritture ogni giorno, come i boscaioli, per avere i tronchetti, per tenere ben acceso il fuoco per lo zelo per Gesù Cristo. così vedremo la gloria di Dio in Cristo. Quindi serve la preghiera, serve la parola, ma c'è una terza cosa che serve. E cos'è? L'ubbidienza. L'ubbidienza. Solamente se siamo disposti a veramente ubbidire agli insegnamenti di Cristo, possiamo vedere la gloria di Dio. Un brano che rende questo molto chiaro è quello che Gesù dichiara in Giovanni 14, 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gesù dichiara che si manifesterà a chi ubbidisce a lui. Se qualcuno non ubbidisce a lui, Gesù non si manifesterà a quella persona, non vedrà Cristo, non vedrà la gloria di Dio. Il pastore puritano John Owen diceva che la mente è come un bacino idrico nel quale può fluire conoscenza di Dio come acqua continuamente, finché dall'altro lato sta uscendo continuamente l'ubbidienza. Si potrebbe dire che Gesù si nasconde in un certo senso con la sua gloria dietro una porta. Tu puoi vedere qualcosa della luce della sua gloria che esce dalle fessure sotto la porta e intorno alla porta. Ogni volta che tu scegli di ubbidire a Gesù, egli con gioia apre la porta sempre un po' di più per farci vedere più della sua gloria. Più ubbidiamo, più della gloria di Dio vedremo nella faccia di Gesù Cristo. Come esempio di ubbidienza, quando tu scegli di parlare con qualcuno, credente o no, ma di Dio, aiutando quella persona a vedere più della gloria di Dio, in realtà tu vedrai più della gloria di Dio in Cristo. Quando tu rifiuti di contaminarti con il peccato, sei tentato e tu dici no al peccato, vedrai più della gloria di Dio. Quindi in ogni campo della vita, ogni scelta che tu prendi, se tu prendi in ubbidienza a Dio, può aiutarti a vedere più della gloria di Dio in Cristo. Se disubbidisci, ti ostacolerà da vedere la gloria di Dio in Cristo. Allora, abbiamo davanti a noi ancora del tempo per vivere. Non sappiamo quanto, ma c'è del tempo. Cosa ne farai? Che cosa desideri tu da Dio prossimamente? Tu hai il privilegio che aveva Mosè. Tu hai trovato grazia agli occhi di Dio e tu puoi chiedere a Dio quello che Mosè chiese. Tu puoi chiedere a Dio, fammi vedere la tua gloria. Questa è una preghiera secondo la volontà di Dio che Dio risponderà. Se questo è il tuo desiderio, se questo è il tuo cuore, Dio ti risponderà e tu vedrai più della gloria di Dio in Gesù Cristo. La mia preghiera, quindi, è che ciascuno di noi possa desiderare con tutto il cuore di vedere più della gloria di Dio in Cristo Gesù, perché Dio risponderà a quella richiesta. Voglio pregare, pregare che possiamo vedere più della gloria di Dio in Cristo. Signore, ti ringrazio. Quanto siamo mancanti, quanto spesso non abbiamo cercato la tua gloria. Perdonaci. Quanto spesso siamo sfiati da peccati, siamo scoraggiati dai problemi e non guardiamo a te, perdonaci. Vogliamo guardare a te e vedere la gloria. Grazie per questo privilegio. Opera, ti prego. Aprici gli occhi nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.